La domanda più comune è come fai a fare questo lavoro, che ogni tanto viene fatta, non capisco se è un po' scherzando, ma un po' sul serio, posso capire perché è un lavoro fatto di costante violenza, un lavoro logorante, però capisco la domanda anche se credo che la risposta che do è che per me è un lavoro più bello del mondo perché è un lavoro che veramente vede la scienza tutelare i diritti, sono sempre più convinta di questa cosa.
Un lavoro fatto di costante violenza, che vede la scienza tutelare i diritti dei vivi, ma anche dei morti. È quello che svolge da più di 25 anni Cristina Cattaneo, presidente del laboratorio di antropologia e odontologia forense Labanoff di Milano, medico e antropologa forense. Un mestiere in sé abbastanza strano, che consiste nel trovare informazioni scientifiche da resti umani antichi o recenti, ai quali spesso occorre restituire l'identità. Un lavoro che, soprattutto per la nostra ospite, ha molte sfaccettature e pone di fronte a situazioni molto diverse tra loro. Dai resti di Sant'Ambrogio, che attendevano conferma della loro identità, alle vittime odierne di femminicidio, dai soldati romani agli homeless delle nostre città. E ultima, in ordine di tempo, quella ecatombe che in questi anni si è svolta sotto i nostri occhi nelle acque del Mediterraneo, dove molte vite hanno trovato la morte e che nella maggior parte dei casi non hanno ancora un nome. Dare un volto, un nome, un'identità ai morti. È questa ad oggi una delle principali missioni di Cristina Cattaneo, di cui ha raccontato nel recentissimo intenso libro Naufraghi senza volto. Un lavoro duro, molto duro da tutti i punti di vista, e che lei svolge con una dedizione e con una empatia che colpisce. Il suo sguardo così intenso, che si pone quotidianamente su scene orribili, su drammi indicibili, conserva una dolcezza che la rende davvero speciale. Prima di farle raccontare la sua ultima sfida, le chiediamo di spiegarci in cosa consiste e come si svolge esattamente il lavoro di un medico e antropologo forense e soprattutto quali sono le tecniche, le procedure e gli strumenti scientifici per capire e ricostruire l'identità di una persona, insomma, come si identifica un morto.
Le tecniche vanno da tecniche di antropologia a quelle di genetica e di odontologia, sono le stesse indipendentemente dal fatto che si lavori su materiale di 3.000 anni fa o di 20 anni fa. Diciamo che con materiale moderno c'è più probabilità di avere un DNA ben conservato, si possono usare i tessuti molli sui cadaveri ben conservati, ovviamente si possono guardare altre cose, ma il metodo e il rigore è lo stesso, quindi le tecniche sono quelle che ci permettono di stabilire il sesso dalla forma delle ossa, che ci permettono di stabilire l'etnia dalla forma del cranio, l'età dalla struttura osteologica, dalla struttura dei denti, insomma è sempre lo stesso insieme di discipline che si applicano per valutare, per ricostruire pezzo a pezzo l'identità di una persona.
Cristina Cattaneo si è occupata di morti celebri, fra virgolette, o perché al centro dell'attenzione mediatica o perché autorità di secoli passati come Sant'Ambrogio, appunto. Dunque, lei lavora sia su resti antichi che recenti. E per quel che riguarda questi ultimi, per cercare di identificarli, di fatto si procede su due binari, ovvero si raccolgono dati cosiddetti post-mortem sulle vittime, DNA, impronte, denti, cicatrici, tatuaggi, documenti, eccetera, e dati ante-mortem, chiedendo cioè ai familiari del DNA di comparazione, delle foto, delle informazioni, eccetera. Ma ce lo spiega meglio Cristina Cattaneo.
Bisogna anche chiarire che cosa intendiamo per identità, perché appena poco prima facevo riferimento a tecniche che servono per costruire quello che noi chiamiamo il profilo biologico. Il profilo biologico è una sorta di identikit tecnico che ti permette di capire chi stai cercando. Ovviamente per identificare poi, quindi per passare al passaggio successivo, che è quello di dare un nome e un cognome, bisogna che questo identikit venga comparato, questo profilo biologico venga comparato alle persone scomparse o a una persona scomparsa. O che a qualcuno venga in mente vedendo la ricostruzione facciale fatta dal cranio che potrebbe essere Tizio. Allora a quel punto lì si passa al momento di confronto di dati antemortem e postmortem. I dati postmortem sono quelli che hai estratto dal cadavere, dall'altezza al callo osseo al DNA. Quelli antemortem sono quelli che riesci ad esumere dai familiari, da quello che ti porta chi conosce il morto, e quindi dalle fotografie, alla descrizione della vita clinica di una persona, al DNA che ti portano sullo spazzolino da denti del signor Rossi, piuttosto che dal figlio del signor Rossi, che ovviamente avrà un DNA simile al suo. Quindi il confronto tra i dati AM e PM è un passaggio fondamentale per poter poi arrivare all'identificazione, identificazione che può avvenire attraverso discipline diverse, cioè con il DNA, con l'antropologia, comparando forme di strutture ossee, dalle lastre per esempio, oppure può avvenire, come sta succedendo sempre di più su persone che non hanno molti dati clinici o che non hanno parenti, attraverso una combinazione di discipline. Quindi siamo in un momento molto interessante per quello che e la ricerca e l'avanzamento delle tecniche identificative, perché i migranti per esempio ci stanno mettendo a dura prova col DNA.
E non solo con il DNA, come vedremo tra poco. Ma tornando per un momento alle metodologie utilizzate, per cercare di ricavare il maggior numero di informazioni dal cadavere, anche le tracce di inquinamento da sostanze radioattive possono essere utili. È il caso del cesio, meglio del C14, un isotopo stabile naturale derivato dalla decomposizione del carbonio emesso negli esperimenti nucleari dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima di allora non erano stati immessi nell'atmosfera.
Noi usiamo gli isotopi quando cerchiamo, che non sono più così radioattive per fortuna, ma usiamo molto spesso le sostanze, gli isotopi che sono fondamentali, che sono quelle varianti degli elementi che sono fondamentali e che ci possono dire a volte da dove viene una persona, non l'etnia. L'etnia la leggiamo attraverso il DNA e la leggiamo attraverso la struttura scheletrica, ma gli isotopi per esempio ci dicono dove è rimasta per diversi anni una persona nella sua vita e quindi ha avuto il tempo di assorbire questi elementi dall'ambiente e sono spesso molto interessanti nella costruzione del profilo biologico.
E proprio grazie a questo elemento e con ricerche chimiche molto sofisticate, recentemente si è riusciti a datare uno scheletro che poteva anche sembrare archeologico, ma che grazie a questa tecnica si è potuto far risalire a dopo gli anni 50 del Novecento. Nel corso della sua attività, come dicevamo, Cristina Cattaneo si è occupata di morti celebri o perché al centro dell'attenzione mediatica, come quello delle Bestie di Satana o di Stefano Cucchi o di Yara Gambirasio, o perché personaggi magari illustri di secoli passati come Sant'Ambrogio, di cui proprio recentissimamente è riuscita a stabilire l'autenticità dei resti presenti nella Basilica Milanese dedicata al santo patrono della capitale lombarda. E come detto, lei ha iniziato la sua attività proprio con resti umani in ambito antico. Col passare del tempo, però, si è resa conto sempre di più che il tipo di lavoro che svolge è un lavoro che può aiutare a fare anche giustizia, e non solo per i morti.
Sì, io sono nata con questa passione per il mio mestiere applicato alla storia e all'archeologia, perché lo trovo affascinantissimo. Poi i morti di 2000 anni fa hanno un peso diverso, no? C'è Sant'Ambrogio, eccetera. Adesso diciamo che da quando ho incanalato il percorso della medicina legale ero convinta, l'ho fatto nella foga della scienza che fa giustizia, quindi un po' come si vede in televisione, anche se ai miei tempi c'era solo Quincy, ma l'idea della biologia, della botanica, di tutte queste scienze della medicina che aiutano a identificare un crimine, aiutano a punire il colpevole, quindi c'era molto questa ottica criminalistica. Adesso, invecchiando e lavorando in ambiti diversi, mi rendo conto di quanto questa stessa scienza, le scienze forensi, la medicina legale, possono avere delle prospettive molto più ampie, delle applicazioni più ampie, addirittura nella prevenzione, non tanto del crimine, ma di tutte le violazioni dei diritti umani. E quindi ho scoperto questo afflato, abbastanza in là con gli anni, ma questa veramente dimensione molto ampia, che credo sia una coniugazione fantastica di scienza che tutela i diritti umani, e trovo che questo sia molto molto interessante e molto importante.
Una medicina forense al servizio dunque anche dei vivi, ma in che modo può prevenire abusi e violenze? Sentiamo ancora da Cristina Cattaneo.
Facciamo l'esempio del bambino maltrattato che arriva in un pronto soccorso. Il bambino maltrattato è un bambino che è a rischio la sua salute e a rischio la sua vita. E una diagnostica, pensiamo a quando ci fanno la mammografia per beccare, no, la patologia precocemente, è una diagnostica precoce, molto attenta e che implica dare le attenzioni corrette a quel bambino nel momento in cui vedi il livido, nel momento in cui c'è una piccola frattura che ti raccontano che è una caduta, ma magari non è una caduta, quindi spendere mezzi e fondi della sanità per fare quella diagnosi in maniera molto molto approfondita è un atto non soltanto di tutela, ma di prevenzione, perché si previene quello che è un ulteriore danno al bambino, ma si ottengono anche dati per poter fare delle statistiche, per poter anche capire quali sono le categorie più a rischio, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, ancora più forse negli ospedali e con i vivi è fondamentale applicare queste scienze e questa medicina clinica forense per poter tutelare i più vulnerabili.
Oltre alla fama scientifica, alla fama internazionale quale medico legale, Cristina Cattaneo si è guadagnata anche quella di narratrice epica dell'anatomia forense. Dai Morti senza nome, titolo del libro del 2005 in cui parlava di 10 cadaveri non identificati in Italia, al suo ultimo Naufraghi senza volto, che narra della sua esperienza professionale ma anche umana a partire soprattutto dal 2013, dalla prima grande tragedia in mare dei migranti a Lampedusa, cui fa seguito il naufragio avvenuto nel canale di Sicilia, il 18 aprile 2015. Da quando, cioè, lavora alla identificazione dei migranti morti nel Mediterraneo. Si stima che negli ultimi 5 anni siano morte più di 30.000 persone in mare, numeri altissimi, e la metà non ha un nome. Perché, le chiediamo, ha scelto di mettere a disposizione le sue competenze per questa sfida?
Ma era un dovere. Dunque noi proprio come l'Abanoff abbiamo iniziato questa attività scientifica che però inevitabilmente diventa un'attività culturale perché a volte lo scienziato, tra virgolette, ha quella prospettiva che magari un politico non ha perché vede quello che manca. Quindi abbiamo iniziato dalla nostra esistenza nel 96 a studiare il fenomeno dei cadaveri senza identità, abbiamo accompagnato, no, la legge che ha creato la nascita di questo ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, abbiamo sempre dato una mano, comunque collaborato con questo ufficio, sempre come dei tecnici. Abbiamo vissuto l'INATE, no? Nel 2001, in cui abbiamo visto disastro di massa e siamo cresciuti tutti come medici legali o gente che lavora in questo ambito, abituato che quando c'è un disastro si corre per identificare queste vittime. Molti di noi sono medici e hanno anche fatto un giuramento di curare e identificare i morti è una forma di cura dei vivi. Che gli stanno dietro. Non sapere se tuo figlio è morto ti porta a problematiche di salute mentale, sicuramente, perché non ti permette di iniziare il lutto e così via. Pertanto è fondamentale assistere, da un punto di vista, sì, medico-legale, però assistere i vivi che stanno dietro i morti senza identità. E quindi è sembrato normale, doveroso fare qualche cosa, cercare di fare qualche cosa con mezzi limitatissimi, per queste vittime e per questo disastro di massa enorme. Diluito nel tempo, nello spazio, di cui non si curava nessuno se non un piccolo ufficio di governo e un'università. Quindi è stata un'evoluzione, un passo naturale e dovuto.
Oh donna, ne ninja ravide che le la, oh donna.
Dare un nome a un morto non è solo una questione di dignità del morto, come spiega nel suo libro, o di pensare ai vivi, alla salute mentale di una madre che non sa se il figlio è vivo o morto, ma può avere anche una ricaduta pratica molto importante, perché col certificato di morte si può dare il là ad atti amministrativi, penali e civili fondamentali. Gli orfani, per esempio, se privi di certificati di morte dei genitori, non possono ricongiungersi a parenti in Europa. Ma sentiamo da Cristina Cattaneo quando inizia questa sfida professionale e umana, da quale evento si è cominciato a pensare di identificare i migranti.
Allora, abbiamo iniziato con l'evento del 3 ottobre di Lampedusa, ma addirittura le cose sono iniziate prima. Noi abbiamo molti contatti con Croce Rossa Internazionale per motivi scientifici e di formazione. E da loro avevamo già incominciato a sentire all'inizio del 2013 che venivano contattati da eritrei, famiglie eritree già in Europa, che dicevano: ma io aspetto, mio fratello non è venuto, sono sicura che è morto, bisogna di sapere se è morto, voglio trovare il corpo di mio fratello. E ovviamente queste grandi NGO chiedevano ai medici legali che conoscevano, dicevano: ma in Italia, in Spagna ci sono delle banche dati di questi cadaveri senza identità? La risposta era no, e quindi è iniziato a muoversi qualcosa, e poi è successo un grosso naufragio del 3 ottobre 2013 che ha smosso un po' le coscienze per poco tempo, però le ha smosse un po', e quindi diciamo che i dati di questi morti sono stati raccolti in maniera uniforme. Questo ha facilitato di fare il primo passo, cioè di dire: va bene, abbiamo i dati di questi cadaveri, si riesce, come dovremmo fare e come facciamo per tutti gli altri disastri, a raccogliere, contattare le famiglie e a raccogliere anche i dati antemortem e poterli identificare. Da lì è nata questa attività. Quindi direi che il 2013, tra questo ambiente culturale con l'NGO e questo grosso disastro, ha dato un po' il là a un'attività che però è partita poi un anno dopo.
E come è stato possibile approntare un metodo di intervento dal punto di vista proprio tecnico-scientifico?
Dal punto di vista tecnico-scientifico si è partiti con, cioè, i passaggi sono noti, il problema era metterli in atto. Il problema qui grosso era come raggiungiamo i parenti, no? Che sono un po' nei paesi di origine, un po' di passaggio, un po' in Europa, nella diaspora. E quindi si è tentato con una call che ha fatto l'ufficio del commissario a tutta l'Europa, alle ambasciate, in giro: se avete qualcuno che cerca, venite in queste date a portare materiale antemortem. E si sono presentate quasi 80 famiglie. E poi, da un punto di vista tecnico, invece, certo, si identifica con i metodi che dicevamo prima, però questo fenomeno sta mettendo a dura prova la scienza identificativa, perché il DNA, che ormai è la panacea, perché siamo molto viziati dal DNA, e qui fa un po' fatica, perché non ti arriva il genitore o il figlio. Questi ragazzi sono molto giovani, non hanno figli, e i morti, e i parenti, sono i genitori, magari sono morti in Ghana, quindi arriva fratello, che magari è un mezzo fratello, e quindi la genetica magari non basta, per cui bisogna tornare a square one e incominciare a rispolverare tutte quelle discipline che si usavano una volta per identificare, che ora non si usano più: l'antropologia, un po' l'odontologia, e dare loro una nuova veste, no, più moderna, più magari anche quantificata, più a posto con la statistica, e a volte unire diverse di queste discipline per queste identificazioni. Quindi questo periodo storico ha aperto molte porte di progetti di ricerca.
Un aiuto viene anche dalla genetica delle popolazioni, ci spiega Cristina Cattaneo, ma non basta, perché se la frequenza, la distribuzione, l'elica dei tratti genetici degli europei si conosce benissimo, quelli dei subsahariani no. Ci sono però elementi alternativi al DNA che possono essere di aiuto per l'identificazione, e che sono tutti quegli oggetti che i cadaveri portano con sé e di cui la nostra ospite ha parlato molto nel suo libro, come il sacchetto di terra del proprio paese, l'Eritrea nella tasca dei pantaloni, o la pagella scolastica scritta in arabo e in francese celata nella cucitura interna del giubbotto di un ragazzino.
Esatto, più che gli oggetti ti danno un'idea di chi potrebbe essere, ma soprattutto, non so, le cose, i nail, le piccole cicatrici, queste sono fondamentali. Gli oggetti sono fondamentali per arrivare a un sospetto di identità attraverso un documento, una tessera bibliotecaria, piuttosto che scritti, numeri di telefono. Ecco, questi oggetti sono strumenti potentissimi per avvicinarsi, per capire chi sono questi morti. Io dico sempre che se tutti potessero vedere, per questo che io credo molto nel potere di questo barcone come simbolo e come elemento della memoria, se tutti potessero vedere quello che abbiamo visto noi, io credo che cambierebbero un po' di cose. Magari mi illudo, sono un'illusa, però io credo che sia molto difficile vedere e rovistare nelle tasche di un 14enne, di un 16enne dal Mali o dall'Eritrea, che si porta dietro la pagella, che ha cucito addosso tutto il quello che usa e che si porta dietro un ragazzino, e che vediamo nelle tasche dei nostri ragazzini, gli auricolari per ascoltare la musica, piuttosto che i biglietti con i cuoricini dalle prime fidanzatine. Ecco, questi sono elementi che ti fanno capire che, insomma, no, siamo tutti uguali.
Quello che ha fatto e che sta facendo l'Italia con il suo centro per l'identificazione dei migranti morti è un unicum e la Cattaneo ha creato forse quello che può essere considerato il primo protocollo al mondo per identificare le vittime, o meglio un adattamento di protocolli già esistenti a questa situazione unica. Ma vediamo a che punto sono le indagini, le ricerche, a quanti naufraghi si è riusciti finora a dare un nome. Ancora Cristina Cattaneo.
Allora, le ricerche sono lentissime, ma sono a buon punto. Allora, perché sono due, passatemi il termine, gli esperimenti per capire se questo modello funziona. Uno, quello sul 3 ottobre. Qui si sono presentate una settantina di parenti tra eritrei e siriane. Noi abbiamo identificato la metà, un po' oltre la metà di queste persone, che secondo me è un buon risultato perché pone una pietra miliare al fatto che li cercano, però chiaramente bisogna adesso trovare i mezzi e il modo per farlo anche in paesi fuori dall'Italia. Quindi molto lento, ma si può fare e si deve fare.
Nel libro Naufraghi senza volto, la Cattaneo scrive che ci sono ancora questioni da affinare sotto un profilo giuridico, amministrativo e anche tecnico-scientifico. Vediamo quali.
Dobbiamo ad esempio anche scoprire quelle che sono le frequenze genetiche o le frequenze dei caratteri antropologici di queste popolazioni per poter arrivare a identificarle con certezza in molti casi. Quindi c'è molto da lavorare da un punto di vista scientifico, c'è molto da lavorare da un punto di vista amministrativo e giuridico. Ora, ci sono delle fasce di limbo enormi tali per cui nei nostri paesi, qui questi non li stiamo identificando anche per motivi culturali, perché sono, chi sono, tutta una serie di motivi, però c'è un problema normativo alla base, ci sono dei vuoti. Di chi è l'obbligo di identificare questi morti? E questo lo vediamo anche con i nostri barboni che muoiono non per un crimine, ma di infarto, sono senza identità. Allora chi ha l'obbligo di spendere per identificare questi morti, che è un diritto però sancito dalla Convenzione di Ginevra in qua? E questo è un vuoto normativo enorme, e questo è anche il ruolo della scienza, cioè trovare i buchi che magari devono colmare altri specialisti, ma adesso noi ne abbiamo trovato uno enorme anche per i nostri morti domestici e sicuramente va sanata questa cosa.
Abbiamo parlato dei morti, abbiamo parlato dei vivi, ma tra morti e vivi, tra le tragedie di un tempo e quelle odierne, come ha potuto constatare Cristina Cattaneo, c'è un legame molto forte.
Noi vediamo spesso sui vivi e sui morti maltrattamenti e cose che a volte, scavando, studiando le necropoli antiche, si ripresentano, cioè adesso che si ripresentano un po' i corsi e ricorsi. Mi ricordo un caso di un morto medievale trovato in una necropoli vicino alla chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, che presentava fratture agli arti, lesioni d'arma bianca, e poi c'è stata l'esecuzione finale che mi ricorda molto quello che vediamo sulle vittime di tortura o di maltrattamento che arrivano da paesi, scappando da paesi per cui chiedono l'asilo politico in Italia. Quindi vediamo su questi vivi segni di quello che vediamo, soprattutto, anche non soprattutto, quando passano per le carceri libiche in questo periodo, e vediamo la stessa cosa che trovavamo sui morti del Medioevo. Quindi diciamo che purtroppo queste cose si ripetono indipendentemente dalla nostra capacità di considerarci civili, eccetera, ma si ripetono.
E dunque ben venga una disciplina come quella della medicina e dell'antropologia legale, della scienza forense, che contribuisce a tutelare i diritti dei vivi e dei morti. Una scienza un po' a rischio, ci dice la nostra ospite in conclusione, ma che noi speriamo non scompaia, ma che anzi venga sempre più messa al servizio di vittime vive o morte. Così come speriamo non venga mai meno questo afflato, questa grande passione della nostra ospite, di Cristina Cattaneo, per una scienza che tutela i diritti umani. Grazie a Walter Albini per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona e giusta scienza a tutti.